Domenica ventitresima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 18, i versetti 14-22. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 33, i versetti 7-9. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirgli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Dalla lettera ai Romani, capitolo 13, i versetti 8-10. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola, amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Sia su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Dilati il nostro cuore. Renda umile la nostra intelligenza, affinché possiamo comprendere e seguire il Signore sulla via del Regno. Amen. Un saluto a quanti ci seguono, sia attraverso la rete, sia attraverso la radio al servizio della misericordia. Il tema di questa ventitresima domenica del tempo ordinario è dunque la correzione fraterna. Dopo il discorso delle parabole, capitolo 13, ecco il quarto grande discorso dell'Evangelo di Matteo, il discorso alla Chiesa, il capitolo 18. Discorso inserito nel viaggio di Gesù a Gerusalemme. E come al solito Matteo raccoglie insegnamenti diversi di Gesù e li dispone in un quadro in cui descrive progressivamente quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della comunità ideale. Attenzione ai piccoli, cura dei perduti, la correzione fraterna, la presenza di Gesù nella comunità e infine, al vertice, la regola per eccellenza, il perdono, senza la quale la comunità si dissolve. Ecco il contenuto più dettagliato del discorso. Due parti. La prima parte, i versetti 1-14, Gesù rivela chi è il più grande, l'amore per i piccoli e la parabola della pecora smarrita. Lì dove il pastore mostra tutta la sua sollecitudine per il gregge. La seconda parte, i versetti 15-35, sulla correzione fraterna, la preghiera in comune, sul perdono illimitato delle offese, la parabola del servo spietato. I versetti 1-14, la prima parte del capitolo 18, tutto il discorso è incentrato sul vocabolo paidion, bambino, piccolo. La seconda parte, i versetti 15-35, troviamo il termine adelfos, fratello. Ecco, questi due vocaboli riassumono lo stile della comunità cristiana. Il bambino nell'Antico Vicino Oriente era scarsamente considerato. Qui diventa il segno della fede e dell'accoglienza del regno di Dio, e non tanto per la sua innocenza, quanto per la sua fiducia, il suo consegnarsi al Padre, il suo essere ultimo e piccolo. Ricordo che in greco c'è un verbo che riflette il nostro aggettivo tapino, e quindi la debolezza del piccolo, del cristiano. Al versetto 6, i piccoli non sono tanto i bambini, ma appunto ciò che essi simboleggiano, ovvero i credenti umili, semplici. Tra l'altro in aramaico il termine era usato non per i bambini, ma per coloro che erano disprezzati e considerati inferiori. Nella Chiesa la norma dei rapporti deve essere dunque diversa. Non ci sono superiori e inferiori, siamo tutti fratelli. Nel discorso alla Chiesa, ognuno delle due parti termina con una parabola. La pecora smarrita, la prima parte, quella del servo spietato, la seconda parte. E il tutto si conclude con un riferimento alla volontà del Padre. Versetto 14, così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. E il versetto 35, così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Nel nostro brano, dunque, siamo dinanzi a quella che potremmo definire l'applicazione concreta del racconto della parabola della pecora smarrita. E per comprendere le norme stabilite dalla nostra pericope è dunque necessario prendere come punto di partenza la frase conclusiva della sezione precedente, quella appunto della parabola della pecora smarrita. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Il messaggio centrale di questa pagina indica dunque la misericordia decisiva, assolutamente necessaria, nei rapporti tra fratelli e sorelle. Il salvataggio di un fratello, di una sorella, è opera delicata, faticosa, che richiede pazienza e deve essere ispirata solo dalla misericordia. Tutti siamo deboli, tutti cadiamo, e abbiamo bisogno di essere aiutati e perdonati. Nella comunità cristiana non ci sono puri che aiutano gli impuri o sani che curano i malati. Prima o poi tutti conosciamo il peccato e abbiamo bisogno di un aiuto intelligente e veramente misericordioso. È l'aiuto che viene da Dio. Occorre dunque salvarsi insieme, come scrive anche San Benedetto nella regola: Cristo ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Nessuno dunque si salva da solo. E che salvezza sarebbe poi quella che riguarda solo me stesso, escludendo gli altri? Che regno di Dio sarebbe quello in cui si entra da soli, mentre gli altri restano fuori? Quale solitudine, quale tristezza. Dalla scomunica al dialogo, dunque. Sappiamo che dopo la spontaneità delle origini la Chiesa si è organizzata, ma l'istituzione ha spesso portato con sé inevitabili pesantezze. La Chiesa primitiva rifiuta il settarismo. La comunità cristiana deve essere luogo in cui la fraternità dà la possibilità a ciascuno di esprimersi, di trovare amici. Una famiglia in cui ogni membro si sente responsabile di tutti gli altri membri. L'assemblea dei credenti, dunque, si pone come luogo del dialogo e prima di decidere di mettere uno alla porta, lo si ascolta, gli si dà la possibilità di parlare, di difendersi. Ascoltandolo, la Chiesa chiama se stessa in causa, si interroga sulla propria fedeltà all'Evangelo. Una comunità di amore, poi, è sempre una comunità di riconciliazione e di correzione fraterna. La comunione perfetta non è mai un felice possesso, ma una continua conquista, un dono da implorare dall'alto. Il vero amore, il perdono autentico, poi, non lascia le persone come sono, con i loro difetti, i loro limiti. Amare un fratello significa aiutarlo a crescere a tutti i livelli, voler concretamente la sua liberazione da ciò che è difettoso, cattivo, e impegnarsi per la sua umanizzazione piena. Per questo correggere è opera di amore. Non è mai spegnere energie, entusiasmi, è tutt'altra cosa dalla critica. Accanto alla correzione fraterna, poi, il cristiano fa largo uso di incoraggiamento. Ecco, l'incoraggiamento, come la correzione, è una delle mille facce della carità. L'uomo attende dall'altro uomo qualcosa di diverso di un dono materiale. Attende che l'altro gli si fermi vicino, che prenda contatto con lui, che si accorga che esiste e ogni tanto glielo dica. Ma lasciamoci guidare ora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 118, genere didattico sapienziale. I versetti 137, 124, tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. Conosciamo questo salmo, una lunga contemplazione delle divine realtà a partire dalla parola. L'orante ha qui un riconoscimento. Egli parla dell'unico giusto, il Signore. Ogni suo giudizio è intervento soccorritore, che dà bene ai giusti e punisce il male. Ecco l'invocazione del salmista, che chiede al suo Signore affinché si comporti sempre secondo la sua divina misericordia. Così anche noi, con l'orante, chiediamo al Signore che mentre stiamo ad ascoltare la sua parola, la sua giustizia, la sua rettitudine, la sua misericordia discenda su di noi. Il canto all'Evangelo, tratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 19, Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Paolo ci ricorda che solo l'amore, quello del padre, la morte del figlio suo, Gesù Cristo, è il dono dello Spirito Santo, ha operato la riconciliazione con il mondo malvagio, ponendo nei fedeli la parola della riconciliazione, quella parola che opera sempre il suo effetto se viene accolta. Dunque il brano evangelico di oggi, che tratta della correzione fraterna fra i cristiani, definisce l'atteggiamento che la comunità deve assumere nei confronti di un fratello che si comporta male. Nei primi secoli i cristiani, essendo ancora un'esigua minoranza all'interno della società, si preoccupavano in modo particolare sia della propria reputazione, si diceva di loro «vedete come si amano», ma ancor più fortemente i cristiani sentivano l'esigenza interna della concordia e dell'unione, quell'unione nata dalla carità divina. Ebbene, la Chiesa deve essere una comunione d'amore, in cui ciascuno è responsabile della fede e della santità dei propri fratelli. Ecco, scaturire qui la procedura adottata poi per estirpare ogni radice di male o di disaccordo fra i cristiani. Si tratta di una prassi che unisce saggiamente prudenza e pazienza e che rivela la preoccupazione di permettere l'ascolto e il dialogo, perché a ciascuno siano date le più ampie possibilità di rimanere nella comunione. La comunità non deve comportarsi come un tribunale che sanziona la confessione del colpevole con la condanna. La comunità agisce in base alla misericordia, che supera la stessa giustizia e tende ad assolvere e a riconciliare. E se anche il fratello si ostinasse nell'errore, la Chiesa non deve mai privarlo del sostegno della propria preghiera. Mantenere la comunione fraterna significa, in definitiva, salvare questa preghiera della Chiesa, poiché la sua efficacia è subordinata alla concordia che regna nella comunità, alla presenza dell'Emanuele che intercede per essa, facendo propria la sua preghiera. Questo è ciò che giustifica nella Chiesa il rifiuto di lanciare anatemi, scomuniche sbrigative. Il senso di responsabilità verso gli altri è più forte di qualsiasi risentimento. Cito Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe: «Io sono responsabile della mia rosa, anche se questa ha delle spine». Un filosofo, Jean Vanier, scrive: «L'autorità e la comunità non devono respingere alcune persone semplicemente perché sono scomode, hanno un carattere difficile, forse non sono al loro posto e le mettono in causa. Bisogna allontanare soltanto coloro che sono del tutto separati interiormente dalla comunità, che sono un vero pericolo di scandalo, influenzando taluni contro l'autorità legittima e scalzando la fiducia in essa. Queste persone dividono la comunità e la distolgono dai suoi scopi fondamentali. In questo difficile campo delle divisioni e degli scismi non è possibile stabilire nessuna regola se non quella della pazienza, della vigilanza, della fermezza, del rispetto delle strutture e delle esigenze del dialogo». In questo dunque quarto grande discorso di Gesù nell'Evangelo di Matteo, siamo dinanzi a una profonda riflessione. Gesù affronta un tema fondamentale. Uno sguardo alla Sinossi ci rivela che anche Marco, nello stesso contesto, ha un discorso molto più breve riguardando la formazione dei discepoli, mentre Luca riferisce solo alcuni detti e la parabola della pecora smarrita. Il brano della correzione è dunque proprio di Matteo, salvo l'accenno in Luca 17,3. State attenti a voi stessi, se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. Matteo precisa la disciplina da seguire nel delicato ma vitale problema dei rapporti comunitari, là dove l'ideale, il fervore primitivo, sembra essere diminuito. La disciplina matteana rispetta una triplice fase. La prima, quella privata, tra fratello e fratello. Poi, quella semipubblica, davanti a uno o due testimoni. La terza, infine, quella pubblica, davanti alla Chiesa. Per coloro che non desistono, si applicherà poi la pena più severa, l'esclusione dalla comunità. La pericope evangelica, tuttavia, sembra insistere molto sulla responsabilità della comunità, la Ecclesia. Qualche nota sulla prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele. Il brano appartiene agli oracoli dei capitoli che vanno dal 33 al 39, capitoli che si svolgono in parte durante l'assedio babilonese di Gerusalemme e anche dopo. La città, pur soverchiata da forze nemiche, in armi, veglia sugli spalti. Il Signore ha annunciato che la città cadrà sotto i nemici. Dio ha un disegno che si rivela poco a poco e che porterà ad una città nuova, un nuovo santuario. E il profeta comincia così ad annunciare la parabola della sentinella posta a vegliare sulla città. Sulla sentinella, infatti, ricade la responsabilità degli assalti vittoriosi del nemico, che ella non seppe o non volle avvertire, dando l'allarme tempestivo. Il sangue ricadrà sulla sentinella. Al contrario, invece, la sentinella sarà salva se darà l'allarme in tempo, anche se la città non volle ascoltarlo. Ora, il Signore precisa che ha posto il profeta come sentinella sulla città. E si ripete quanto già era stato annunziato, ricordiamo al capitolo 3, i versetti 17-27 in generale. Ezechiele è posto come responsabile di tutta la casa di Israele. Ora, il nemico da cui guardarsi e da prendere sul serio è un altro. È la parola divina, il nemico, tra virgolette. Il Signore, giungendo impetuoso, come un assalto, deve essere atteso, deve trovare una comunità vigile. E dunque il profeta, come sentinella, deve vedere e ascoltare notte e giorno la parola di Dio. È parola di salvezza, ma anche parola di sventura, in quanto l'uomo, da come reagirà ad essa, riceverà bene o catastrofe. Il desiderio costante del Signore è quello di salvare tutti, anche l'empio. Così aveva già detto per bocca del profeta Ezechiele. «Avrò io piacere della morte dell'iniquo», parla il Signore Dio, «o non piuttosto che egli si converta e così viva». Ezechiele 18:23. Un tema continuamente riproposto. Negli appunti troverete le diverse citazioni. Il Signore dunque torna ad avvertire: «Empio, tu morirai». È per questo, affinché avvenga la mediazione necessaria per la salvezza, il profeta è inviato. Ma se il profeta rifiuta la missione, l'empio, secondo il decreto della giustizia divina, muore a causa della sua iniquità. Ma il Signore chiederà conto del suo sangue al profeta riluttante. Avviene il contrario, invece, se il profeta ha richiamato l'empio, contestandogli la sua perversa condotta per riportarlo alla conversione, e se l'empio rifiuta di convertirsi, egli stesso sarà causa della sua morte, a motivo della sua impietà. Il profeta, invece, che ha compiuto la sua missione di salvezza, anche se invano, sarà salvo e riceverà dal Signore la sua ricompensa. Torniamo dunque adesso a leggere la pericope evangelica. Da questo enorme cumulo di testi e di dottrine si deve arrivare a cogliere per intero il senso della responsabilità pastorale comunitaria che deve animare tutti i fratelli. Lotta alla mancanza di solidarietà nella comunità ecclesiale. Ricordiamo Caino. Sono forse il custode di mio fratello? Caino non si sente solidale con Abele, come spesso anche noi non ci sentiamo solidali con i nostri fratelli. E al pari di Pilato preferiamo lavarci le mani piuttosto che sporcarle compromettendoci per gli altri. Al profeta, come a ciascuno di noi, il Signore rivolge un ammonimento. Un giorno risponderete non soltanto dei vostri errori personali, ma anche di quelli degli altri. La legge umana non punisce forse la mancata assistenza a chi è in pericolo di morte? Ecco, la legge di Dio punisce la mancata assistenza a chiunque rischia di perdere l'amicizia di Dio a causa del peccato. Scrive Dietrich Bonhoeffer: «Il peccato del prossimo è ancora più difficile da sopportare della sua libertà, perché distrugge la nostra comunione con Dio e con i fratelli. Si tratta della rottura della comunità che Gesù Cristo ha istituito fra noi, ma è anche l'occasione in cui può manifestarsi tutta la potenza della grazia per coloro che sanno portare il peccato dei fratelli. Non disprezzare il peccatore, ma avere il coraggio di portarlo, significa infatti non considerarlo come un perduto, riuscire ad accettarlo e tenergli aperto con il perdono l'accesso alla comunità. Poiché il Cristo ha portato e accettato noi peccatori, anche noi possiamo a nostra volta portare e accettare i peccatori della sua Chiesa, fondata sul perdono dei peccati. Non dobbiamo più giudicare i peccati degli altri, ma ci è dato di sopportarli. Ogni colpa personale è un carico, è un'accusa che pesa su tutta la comunità. Per questo la Chiesa accoglie con gioia ogni nuovo dolore e ogni nuovo fardello che deve portare per colpa dei suoi membri, perché così si vede giudicata degna di portare e di perdonare i peccati». Ma esaminiamo ora la pericope. Versetto 15. «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fra te e lui solo. se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Una triste realtà è qui contemplata, una realtà che purtroppo avviene di frequente. Il verbo greco amartano, tradotto con commettere una colpa o peccare, significa in origine sbagliare il centro, fallire. È il fallire totale, appunto, in ordine terribile verso se stessi, verso il prossimo, verso il mondo, verso Dio. Nel versetto 15 troviamo anche una variante testuale. Nella frase «Se il tuo fratello commette una colpa contro di te», l'espressione «contro di te» è presente in quasi tutti i codici antichi ed è comune sia nella tradizione bizantina che latina. Tuttavia è assente nei codici più antichi, il Sinaitico, il Vaticano, IV secolo. Sono codici importanti. Ora, gli esperti sono, come dire, incerti, perché entrambe le lezioni sono giustificabili. Alcuni ritengono infatti che l'espressione contro di te non sia originale, ma un'aggiunta successiva. Altri ritengono invece che sia originale e sia stata omessa poi per errore. Questa incertezza la si trova anche nella trasposizione in lingua originale. Vi ricordo come la traduzione CEI del 71 non riportava questa espressione, che invece è ripresa in quella del 2008. Il senso della frase cambia in base a questa variante. Se tuo fratello commette una colpa, si tratta di colpa generica che richiede un intervento della comunità. Se invece la forma tuo fratello commette una colpa contro di te, ebbene, si tratta di un'offesa personale che vede l'intervento responsabile del singolo. Nel primo caso il collegamento è con la parabola della pecora sbarrita che precede il nostro brano. Nel secondo caso invece si tratterebbe di un anticipo di quella questione del perdono che è affrontato poi nella parabola seguente, quella dei versetti 21-35. Anche da questo punto di vista non si riesce a decidere con certezza, gli indizi si equivalgono. L'Evangelista Matteo non spiega di che colpa si tratta. Probabilmente accenna a una forma di disordine morale che deve essere stroncata. La comunità, nei suoi componenti e nelle sue guide, deve assumersene il compito. Va e ammoniscilo. L'imperativo aoristo positivo indica un'azione nuova. Il greco elexon, tradotto con ammoniscilo, ovvero convinci, rende, come dire, impegnativa l'azione. Convincere e mostrare con prove il torto a chi è in errore. Ora, la pratica della correzione fraterna è raccomandata nell'Antico Testamento. In Levitico 19:17 si legge: «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo». Così non ti caricherai d'un peccato per lui. L'unità tematica dei versetti 15-17 del nostro brano presenta le regole comunitarie della correzione fraterna. Qui viene precisata e insegnata tutta una strategia di intervento nei riguardi del fratello peccatore. si sottolineano le due condizioni previe: che sia una persona appartenente alla comunità cristiana e che si trovi in una condizione di peccato. L'intervento, abbiamo visto, prevede tre momenti successivi, condizionati l'uno dall'altro da eventuali successi o insuccessi. L'obiettivo evidente e primario è quello di ricostruire con colui che ha sbagliato un'autentica relazione personale e fraterna. Guadagnare il fratello è questo quello che il pastore deve fare nei confronti di una pecora che sta errando su vie sbagliate e pericolose. Il recupero del fratello, infatti, è conquista e acquisto. Lo si toglie dalle vie del male, lo si sottrae ad una condanna. Correggere non è quindi un atto di autorità, ma di carità vera. Se il fratello non si convince, il versetto 16 inizia un'azione nuova. Prendi una o due persone. La correzione davanti a testimoni, secondo quello che era il principio giuridico, la legge mosaica sanciva in Deuteronomio 19:15 la necessità di due testimoni. Qui non ha, come in un processo, lo scopo di dimostrare la colpevolezza dell'imputato, ma quello di conferire alla correzione una maggiore efficacia. Il suo errore è già noto ad altri, e quindi il peccatore non può nascondersi nell'anonimato. Si deve trovare una soluzione per non andare incontro ad una condanna. Ma se anche questa non funziona, dillo all'assemblea. Un'altra azione nuova. L'assemblea è la Chiesa, edificata da Cristo, investita dei poteri giudiziari. Ad essa compete la correzione di tutti i suoi seguaci. Matteo usa il termine ecclesia. Si riferisce alla comunità, sia essa radunata in un'assemblea per un incontro formale o rappresentata dal Consiglio degli Anziani. Il termine ecclesia distingue la comunità cristiana da quella delle loro sinagoghe, come venivano dette le comunità ebraiche. Se anche qui non ascolta, un'altra azione, sia come un pagano, in greco etnikos, l'esclusione di un individuo nell'antichità era considerata una pena terribile, ancor più per Israelite, dove l'appartenenza alla comunità di Dio era tenuta in grande considerazione. Si era dinanzi a una condanna di morte civile e religiosa. La comunità si difende e difende la sua integrità, così come i pescatori che nella parabola conservavano presso di sé i pesci buoni e gettavano fuori quelli cattivi. Ora, l'espressione sia per te come un pagano o un pubblicano presuppone un ambiente in larga misura giudeo-cristiano. Tuttavia, nell'Evangelo abbiamo incontrato alcune di queste persone che hanno invece mostrato una grande fede in Gesù. Ora la frase ha un tono di scomunica. E riguardo all'evitare i cristiani deviati, si legga ad esempio quanto scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi, 5:1-2, o in altre testimonianze, Seconda Tessalonicesi 3:6-15. Il procedimento in tre fasi di riconciliazione era anche praticato dagli Esseni di Qumran. Noi ritroviamo le stesse indicazioni. Entrambi si rifanno alle scritture. Ora, non è possibile stabilire chi abbia copiato l'altro o se le due comunità abbiano sviluppato indipendentemente questa procedura. Gesù sottolinea con solennità: in verità vi dico, ciò che avete legato ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Un insegnamento, abbiamo detto, impartito con autorità, più di quanto accadesse con i profeti e ancor meno con gli scribi. Ritroviamo qui la stessa parola rivolta a Pietro al capitolo 16, versetto 19, poteri estesi alla Chiesa, legare e sciogliere, espressione che i rabbini applicavano particolarmente all'interpretazione della legge antica. Per i discepoli di Cristo questo potere si esercita anche nell'intimo delle coscienze, per sciogliere i tormentosi legami che legano il peccatore a Satana. Il potere giudiziario è legato alla facoltà di sciogliere e legare, escludere il fratello che non si arrende alla correzione e si ostina nel peccato è della Chiesa, è potere della Chiesa. Gesù continua: in verità io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. La preghiera fatta nel nome di Gesù è garanzia di esaudimento da parte del Padre. E se si accorderanno, è interessante il termine greco, sinfonein, che indica lo stare insieme, uno stare in armonia, così come i diversi strumenti in un'orchestra, i cui suoni diversi fra loro, accordati, danno origine a musiche sublimi. L'oggetto di questa preghiera, dunque, attuato in modo sinfonico, non è una cosa qualsiasi, o come traduce la CEI, una qualunque cosa, è bensì un affare o questione. Il termine greco pragma, termine tecnico probabilmente, indica questioni all'interno della vita della comunità. Citando ancora Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 1, v'è tra voi chi, avendo una questione, pragma, con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? Ora, il pragma che deve essere oggetto di preghiera concorde, è definito dal contesto del nostro brano, la conversione del peccatore. Ecco, la prassi della comunità deve essere insieme severa, ma soprattutto misericordiosa. E questa è un'impresa impossibile da realizzarsi umanamente. Ecco perché bisogna ricorrere alla forza della preghiera comune. E due è il numero minimo che possa dare avvio ad una società. Due è il numero di coloro che si raccolgono in preghiera concorde nel nome stesso di Gesù. È lo stesso numero di quelli che sono interpellati come testimoni, aiutanti del cammino di conversione del peccatore. Ecco, la comunità trae forza per stare vicina efficacemente al peccatore dalla preghiera sinfonica. Banale e terribile sarebbe l'essere riuniti nel suo nome soltanto per avere un sigillo, un'autorità che poi non ci compete per rifiutare un peccatore. Alla luce di quanto detto, però, cresce ancor più il dubbio e la lacerazione sull'interpretazione di quel terzo grado di giudizio, quello davanti alla comunità. L'ordine di espulsione, sia pure come estrema ratio, non sembra essere la comprensione più convincente del passo matteano, soprattutto se si considera la risposta di Gesù data poi a Pietro e non a Simone, nei versetti che chiudono il discorso ecclesiale sul perdono illimitato. Quel sia per te come un pagano e un pubblicano, allora, può essere inteso in un senso diverso. L'atteggiamento di Gesù verso peccatori, pubblicani, pagani, non è stato sempre quello di cercare una via di misericordia come percorso che può giungere al cuore dell'altro? Secondo questa linea, allora, la comunità sarebbe spronata non tanto a tagliare i ponti con i peccatori, abbandonando a se stessi coloro che sbagliano e si ostinano, bensì è un invito a guardarli con la misericordia di Gesù, a ricercare vie per toccare veramente il loro cuore, interpellare la loro libertà, sì da poterli ancora aiutare ad aprirsi alla parola del perdono e della conversione. La parabola della pecora smarrita traduce in termini plastici l'insegnamento del Signore, che è ripresa poi con la parabola del servo spietato, dei 10.000 talenti, che leggeremo domenica prossima. La quarta sezione del testo, quei versetti che verranno proclamati domenica prossima, fra due domeniche, i versetti 21-22, fa parte comunque della struttura del testo di oggi. E credo si debbano spiegare adesso, come conclusione logica e naturale di quanto lo precede. Si occupa infatti del perdono fraterno. Ora, questo atteggiamento sembra quasi contraddire la correzione fraterna. Lì si trattava di un rimprovero, qui della spontaneità del cuore. Ma i due fatti si conciliano. Il perdono, infatti, non esclude la correzione, e questa esige comunque sempre il perdono. Il perdono, nell'ordine della salvezza, ha la priorità su tutto, anche sulla verità. A causa della verità non si può né disonorare né uccidere il fratello. Il fratello vale più della verità. E qui Pietro, come sempre abbastanza sprovveduto, chiede al Signore quante volte debba esercitare l'arte difficile del perdono. E qui ritroviamo ancora il verbo amartano, il fratello che sbaglia. Pietro azzarda una cifra simbolica che indica una forte quantità, 7 volte. Ora Gesù sa bene quello che dice. Quando la domenica settima del tempo ordinario si è vista la questione del perdono, ovvero dell'amore verso i nemici che supera la legge del taglione, era stato riportato, se ricordate, il canto di Lamech e della sua vendetta selvaggia. Genesi 4:24. Caino sarà vendicato 7 volte, ma Lamech 77 volte. Ora, già l'Antico Testamento è pieno della legge del perdono e ne abbiamo continui esempi. Ricordiamo il perdono di Mosè verso il popolo ribelle e mormoratore, il perdono di Davide verso Saul che lo sta perseguitando, il salmista perseguitato, l'orante percosso, che si rimette interamente alla divina misericordia, e ancor più il profeta Isaia, capitolo 53, il perdono del servo sofferente, silenzioso alla sua morte. La dottrina sapienziale è dunque un continuo incitamento alle opere della misericordia fraterna, e qui il perdono concesso al fratello è uno dei pilastri dell'esistenza fedele davanti al Signore, come risulta nella pagina sublime, quasi evangelica, del Siracide, capitolo 28, versetti 1-7. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Su questa base, dunque, Gesù rovescia ancora una volta l'ottimistica prospettiva umana. E finanche l'atteggiamento in fondo pacioso di Pietro. E replicando con il simbolismo dei numeri, ricordiamo che 7 indica pienezza, il multiplo 70 indica pienezza di pienezza. Gesù non dice 7, neppure 70, ma il multiplo del multiplo, 70 volte 7, che non è a sua volta un numero limitato, 490 volte, bensì è indice di illimitatezza, sempre e per sempre. Come si chiederebbe solo 7 volte, o anche 70, e perfino 490 volte al Padre, tu rimetti a noi i debiti come noi già li rimettemmo ai debitori nostri? Se poi dobbiamo pregarlo così ogni giorno della nostra vita. Paolo, nella seconda lettura, viene a trattare dell'immenso tema della carità, del rivestirsi di Cristo per esercitarla. Infatti, da solo, per così dire, spoglio della veste nuova che è quella battesimale donata dallo Spirito Santo, anche il migliore e più pio e devoto dei fedeli sarebbe mai idoneo a portare un carico enorme, difficile e anche ingrato. Amare, infatti, è sempre molto ingrato e doloroso. L'amore egoistico alterna momenti parossistici di innamoramento, le squallide pause del raffreddamento e poi infine l'indifferenza e il gelo dell'odio, per passare poi ad altri amori altrettanto vuoti. Non è così per la fede cristiana. Questa esige l'interezza dei sentimenti. La prima esortazione in questo perciò è tipica di Paolo. Nessun cristiano abbia debiti pendenti con alcuno. Egli deve sempre sistemare la propria partita del dare. Unico debito è quello che proviene da Dio ed è contratto dai suoi fedeli ed è l'amarsi vicendevolmente. E questa è la motivazione capolavoro di Paolo. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Anche Agostino scrive: ama e fa quello che vuoi, che non è un invito al lassismo. Anche se la morale cristiana ci appare spesso come una catena, un fardello che ci ostacola, una moltitudine di precetti, non fare questo, non fare quello, in realtà l'intenzione di Dio non è quello di imporci dei divieti. Dal momento che ci affida agli uni e agli altri, egli vuole che noi ci assumiamo le nostre responsabilità. Invece di domandarci se una cosa è proibita o no, preoccupiamoci piuttosto di sapere in che modo possiamo amare coloro che Dio ci ha messo accanto. La legge non è altro che un segnale di guardia che ci tiene informati sul livello minimo di amore. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo Figlio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, perché ci rendano sensibili alla sorte di ogni fratello, secondo il comandamento dell'amore, compendio di tutta la legge. Per Cristo nostro Signore. Amen.